Papà, ma questa villa è meravigliosa, anche se non è in ottimo stato. Perché non ci siamo mai venuti prima? Una storia troppo lunga, Luca. Te la racconterò quando sarà il momento. Invece, ora te ne voglio raccontare un'altra molto interessante, che è collegata proprio a questo posto. Non ci posso credere, una storia di fantasmi? No, Luca, viaggi troppo con la fantasia. Fai piuttosto mente locale sul fatto che oggi, per te, è normale accendere la televisione ed usare il tuo meraviglioso cellulare dal quale non ti separi mai. Ma pensa per un momento se questi strumenti che utilizzano le trasmissioni radio non fossero stati ancora inventati. Sarebbe una tragedia. Hai proprio ragione. Magari avrei potuto dirti, Luca, vai in edicola. Compro il mio solito quotidiano e visto che ti ci trovi, guarda nella cassetta delle lettere. Attendo a un'importante missiva dal mio amico Francesco che si trova in America. Ovviamente mi avresti risposto: Papà, posso andarci fra un po'? Sta per piovere. Oggi invece ho semplicemente acceso il mio tablet ed ho parlato via Skype con Francesco, che mi ha detto che sta bene, che il suo concerto di pianoforte è stato un grandissimo successo e tu non hai neanche preso freddo. Meglio, papà, sono appena guarito da una bruttissima influenza. Le moderne tecnologie wireless sono lo sviluppo proprio delle scoperte del grande scienziato Guglielmo Marconi. Egli nacque a Bologna nel 1874. Abitava in quella villa immensa, ad 1 chilometro da qui, Villa Griffone, trasformata in quel museo che a te piace tantissimo visitare, il Museo della Radio, proprio quello. In quell'enorme villa, nell'ampia soffitta, aveva creato il suo laboratorio ed il bisnonno Erminio, che fu suo compagno di scuola, anche se per poco tempo, visto che Guglielmo aveva proseguito i suoi studi con dei precettori nella sua villa, lo aiutava a costruire delle strane apparecchiature di cui non capì all'inizio la funzione. Spesso qualcosa andava storto e le apparecchiature addirittura in qualche caso presero fuoco. Scusa papà, ma tu come fai a sapere queste cose? Me le raccontava spesso il mio bisnonno e ne resta traccia in alcune pagine dei diari dello scienziato che mostrano tracce di bruciature molto evidenti. Comunque, riprendendo il racconto, Erminio non capiva nulla di elettronica, più che altro si dilettava a fare lavoretti in legno, quindi cercava di rendersi utile come poteva. Nei pochi momenti liberi dallo studio si recavano in bicicletta a Bologna, anche se le strade erano bianche e dissestate. Non erano asfaltate le strade di quell'epoca? No, addirittura i camion avevano le gomme piene per non forare. E spesso passavano delle strane macchine a vapore sbuffanti, una specie di rullo compressore arrugginito, le schiacciasassi, che spianavano come potevano le strade piene di ciottoli. Per colpa di queste strade sconnesse, i due giovani spesso foravano e dovevano tornare a casa a piedi. Papà, ma da qui a Bologna sono 15 chilometri. Lo so, ma all'epoca si andava a piedi, col calesse oppure in bicicletta. Le automobili erano una rarità in questa zona. In particolare, nelle giornate di sole, i due amici si divertivano a giocare in giardino a nascondino, al gioco della palla ed a leggere buoni libri, al fresco dei nostri platani secolari. Guglielmo era diverso dagli altri ragazzi, era riservato, dotato di grandissima curiosità scientifica e di grande praticità e manualità. Non so per quale intuizione geniale pensava che fosse possibile trasmettere segnali elettromagnetici da un posto all'altro della villa e poi del parco. Forse a seguito delle sue osservazioni sui fulmini, addirittura aveva costruito un'apparecchiatura con un campanello che suonava se rilevava un fulmine nell'aria. Mitico! Una notte svegliò sua madre, Annie, rischiando di farle prendere un infarto per la paura. Le fece provare a premere un tasto e, meraviglia, un campanello elettrico suonò dall'altro lato della stanza. Già Niente di strano, mi sembra. E invece sì, i due apparecchi non erano collegati da alcun filo elettrico e il segnale radio viaggiava nell'aria. Incredibile! E la cosa non finì lì. Guglielmo lancia da una finestra, tramite l'invenzione di un'antenna trasmittente, il primo segnale di telegrafia senza fili, attraverso quella che diventerà poi la collina della radio. Era la primavera del 1895. Il ricevitore, ad oltre 2 chilometri di distanza, ricevette il segnale ed il colpo di fucile decretò il successo dell'esperimento. Erminio, credo, fosse lì anche lui ad assistere all'evento epocale. Un grandissimo risultato, ma si poteva fare di più. Guglielmo, infatti, migliorò la sua scoperta fino ad arrivare il 12 dicembre 1901 alla trasmissione di un segnale radio che riuscì a superare l'Oceano Atlantico. Ma come fece? Utilizzò un aquilone che divenne la sua antenna, alzandosi a ben 180 metri di altezza sulla stazione San Giovanni nell'isola di Terranova. In tal modo egli ricevette 3 segnali molto brevi, che in un particolare codice di trasmissione, l'alfabeto Morse, corrispondono alla lettera S. Questi segnali erano stati trasmessi dalla stazione radio di Poldhu, in Cornovaglia, che si trova a ben 3.000 km di distanza. I giornali definirono questo esperimento come la più importante conquista scientifica dell'epoca. Il 20 dicembre 1902 venne inaugurato il servizio radiotelegrafico tra Europa ed America. C'è una trasmissione di messaggi radio utilizzando un linguaggio particolare fatto di punti e linee, l'alfabeto Morse. Il telegrafo senza fili di Marconi venne installato su molte navi da crociera, fra le quali il Titanic, per effettuare comunicazioni durante il viaggio o per chiedere soccorso. Nel 1909 a Marconi fu assegnato il Nobel per la fisica e l'inventore divenne un'autentica celebrità a livello mondiale. Il 26 marzo 1930 dalla sua nave, l'Elettra, ancorata nel porto di Genova, premendo un pulsante inviò impulsi radio che fecero accendere a 22.000 km di distanza le luci del municipio di Sydney, in Australia. Non ci posso credere, e il suo amico? Guglielmo Marconi, il padre di tutte le moderne tecnologie wireless, cioè senza fili, non dimenticò mai il suo amico d'infanzia. Spesso i due si incontrarono e ricordarono i vecchi tempi ascoltando la radio.